Factory.
Beat Factory 0204. Siamo al quarto episodio, sempre su Radio Zappa. Arriviamo da un bellissimo From Disco to Disco con Edo, che abbiamo intervistato, quindi ha fatto quattro chiacchiere con noi, poi le sentiremo. Personaggio molto molto interessante. Ben tornato a Jacopo.
Grazie caro collega, ben trovato anche a te. Diamo subito corrente alle nostre macchine, ai nostri centri di lavoro della fabbrichetta.
Yep.
E con cosa partiamo oggi?
Partiamo con un pezzo nuovo di Gold Panda, che si chiama Time Eater. È uscito con un video e il nuovo pezzo ha praticamente preannunciato l'uscita di un nuovo LP. Il nuovo LP sarà pubblicato dalla City Slang, l'avete già visto sulla nostra pagina di Beat Factory, l'abbiamo condiviso settimana scorsa, e l'uscita di tutto il lavoro è prevista per il 27 del 5. Noi vi diamo un piccolo assaggio.
Partiamo quindi subito con le novità qui a Beat Factory 0204 live su Radio Zappa. Sarà Time Eater di Gold Panda, pezzo appena uscito. Beat Factory c'è. Partiamo adesso con il primo brano ufficiale della puntata. È un brano che ho scelto io, è un brano che mi costringe ad aprire una piccola parentesi cinematografica. Mi perdonerai, Isacco, se sconfino un po' dal settore musica per un attimo.
È sempre ben gradita Radio Zappa.
Soprattutto se si parla di un film di qualità, un film italiano, che è raro di questi tempi trovare sugli schermi dei nostri cinema.
Certo.
Sto parlando di Lo chiamavano Gigrobò, di Gabriele Mainetti, un film che sono andato a vedere la settimana scorsa e devo dire mi ha lasciato a dir poco estasiato. Estasiato perché è un film di qualità, è un film fatto molto bene, è un film italiano. E una delle cose che contribuisce al successo appunto di questa pellicola è sicuramente la colonna sonora, composta innanzitutto dal regista Mainetti e da un esperto di musica da film come Braga. La colonna sonora è fatta anche di musica elettronica ed è per questo che ne posso parlare qui a Beat Factory questa sera. Ed è una colonna sonora che procede un po' per gradi. Si inizia da brani abbastanza soffusi, con un uso parco del piano e abbondanza di effetti sintetici e suoni elettronici, ed è proprio da questa parte della colonna sonora che ho scelto il brano che sentiremo questa sera. E giunge ai pezzi conclusivi quasi in un incedere orchestrale che esplode poi nella sua forza assoluta nel momento in cui ovviamente il bene vince sul male, il supereroe vince contro il male, come nel più classico dei film supereroi. Il brano appunto che ho scelto è la traccia numero 2 della colonna sonora, si chiama Titoli di testa, è una traccia cupa con un crescendo di synth e un lieve sopraggiungere di archi. Le ritmiche sono metalliche e compulsive e i suoni distorti. Non posso far altro a questo punto che annunciare di nuovo il brano, si chiama Titoli di testa, fa parte della colonna sonora di Lo chiamavano Gigrobo. Andatevi a vedere il film al cinema e ascoltatevi intanto questo pezzo.
Dai titoli di testa di Gigrobo ai nostri titoli di testa riguardanti l'intervista con Edoardo Mazzilli. Chi è Edoardo Mazzilli? Beh, Edoardo Mazzilli è un DJ, un produttore, uno speaker ed è ormai, nonostante sia da Bologna, ormai impossibile non sapere qualcosa in cui lui ha lavorato. Ha studiato al DAMS di Bologna, scuola di arti, musica e spettacolo, che vabbè, non serve presentarla ovviamente, Io ho notato dell'influenza jazz, cioè dal chill, cioè c'è un po' di tutto, principalmente questo. Beh, a Bologna è ormai un'istituzione malvagia, come dicevano i nostri partner di From Disco to Disco nell'evento.
Dicevi tra l'altro che è uno dei papà del Robot Festival, no? Uno dei festival più importanti di musica elettronica che c'è in Italia.
Esatto, cofondatore, e non è tutto, perché è stato anche segretario del Link Associated e ha lavorato come promotore dell'associazione culturale Shape, sempre lì a Bologna. Noi andiamo con la prima parte di intervista, che riguarda principalmente lui, riassunto nel 2016, e come è nato e qual è stato il percorso che l'ha portato a essere quello che è oggi.
Take it away, Edo.
Ci riassumi un po' l'Edo Edoardo Mazzilli del 2016.
Allora, speaker, sono ancora speaker alla Città del Capo da una ventina d'anni più o meno, quasi. Poi DJ, ancora DJ, infatti stasera sono qua per quello.
Esatto.
Produttore, nel senso che abbiamo aperto adesso questa nuova avventura, diciamo, si chiama Malvagio Incorporated, dove abbiamo fatto un'etichetta anche discografica, dove c'è dentro anche il buon Mustak qua,
che abbiamo intervistato proprio in puntata un annetto fa.
Sì, sì. Sì, infatti un anno fa è uscita la sua di traccia sul nostro traccia. E adesso sì, poi sono anche segretario del Link, ex fondatore del Robot, insomma un po' di cose così, insomma,
un po' di cose.
Una carriera di 20 anni riassunta un po' velocemente.
Tra le varie domande che mi sono posto,
sì,
una è: come è nato e qual è stato il tuo percorso che ti ha portato a quello che sei oggi? Un po' riassunto, l'hai riassunto?
Ma io ho sempre avuto mio babbo molto fissato con la musica, dischi a volontà e tutto quanto, quindi l'indirizzo era quello. Poi mi hanno creduto nel mio voler studiare, lavorare riguardo a musica, cioè con la musica, sì. E quindi ho avuto un appoggio sicuramente fondamentale in quel senso, cioè quello è il primo step fondamentale per
fondamentale,
star sereni. Sì.
Un apporto. Sì.
Sì, certo. E poi ho iniziato con la radio, da barista, che ho fatto per una decina d'anni, mi sono avvicinato un po' a tutti quelli che erano i vari gruppi che organizzavano a Bologna per ovvi motivi, quindi da barista poi sono passato a organizzare un po' di serate con loro, questo era il gruppo che poi ha creato il festival, il Robot. Mm-hmm. Quindi insomma si è sviluppato tutto in maniera molto naturale, fondamentalmente. Non c'è quando lavori con la musica, insomma con le arti in genere, non hai mai uno standard 8 del mattino, 5 del pomeriggio, cioè quindi ti adegui un po' a fare quello che ti viene in mente, provi tutto, sì, quello che funziona lo porti avanti, e molte cazzate te le tieni proprio strette, per non ripeterle, perché ti segnano magari anche parecchio.
Abbiamo iniziato quindi a conoscere Edo direttamente dal live From Disco to Disco a Sartea. E Fanca, questo è il tuo momento, vai con il primo brano di questa puntata di Beat Factory 0204.
Allora, ti devo dire che ho poche informazioni, perché ho trovato questo artista una notte ascoltando dei brani su Spotify. E in questa bellissima...
I classici suoni da cameretta.
Esatto.
Dalla fabbrichetta alla cameretta.
Esatto, alla cassettina di Albertino. E in pratica su questa playlist di Spotify ho trovato molto carina, che consiglio, Dark Dance Floor, proprio di Spotify, su Spotify. Ho trovato questo artista che si chiama Atlas, che è seguito da un bel po' di gente. Ha addirittura 1.116.000 ascoltatori, non ascolti. E mi ha preso molto questo pezzo più battuto di altri, chiamato Razor. E non mi resta altro che ascoltarlo, e sperando che vi possa piacere. A me è piaciuto, è abbastanza battuto, ripeto, ma secondo me ci sta alla grande.
Fuoco alle polveri.
Thank you.
questa era Razor di Atlas.
Veramente danzereccia, mi sono divertito parecchio ad ascoltarla.
Sì, è molto battuta, una traccia che comunque non è mai un dispiacere ascoltarla, oltre alla famosa dance floor, se vogliamo usare un termine molto, molto utilizzato adesso, abbastanza straniero, una vecchia pista, saranno i dischi scaldapista.
Un termine che sta tornando ed è quasi underground.
Underground, infatti poi nel discorso che ho avuto a From Disco to Disco con Edo, quella bella chiacchierata, poi torna questo termine.
Ha detto anche lui la sua sul termine underground e su come viene usato, immagino, nella scena.
Sì. Lui può sicuramente.
Musicale italiana.
Certo, lui può sicuramente saperne di più, vabbè, ma a parte a livello di esperienza, che questo è ovvio, ha anche un bellissimo sfondo che è quello di Bologna, che si sa è uno sfondo abbastanza alternativo e curioso, molto curioso e vivace a livello artistico di qualsiasi tipo.
Andiamo quindi ad ascoltare di nuovo la sua voce. Di nuovo Edo, From Disco to Disco, Bar Sartea.
In una gavetta continua, quindi.
Sì.
Nel 2001 sei entrato nell'associazione culturale Shape.
Bravo. No, quella è nata nel 2001. Io sono entrato tipo un annetto dopo, un paio d'anni dopo.
Ok. Nel 2003 Link.
Sì, okay. Sì, esatto.
E poi Robot.
Sì, il Robot è nato 8 anni fa, quindi sì. Nel 2008.
8 anni fa, 2008.
2007,
sì.
2008, sì. Vabbè, sì. Sì, no, tutto sempre collegato fondamentalmente perché a Bologna poi molti attori di tutte queste realtà poi lavorano anche per altre cose, quindi si intrecciano molto i vari percorsi. Poi Link, ad esempio, era anche sede del Robot per i primi 6 anni per quanto riguarda la parte serale, quindi vieni naturalmente coinvolto in più cose, per questo che molti del Robot erano anche parte del Link piuttosto che parte del Playhouse, che era l'altra serata, quella storica che ho fatto con ragazzi appunto della Shape. Quindi sì, è tutto molto unito, molto legato.
Come è nato il Robot? Nel senso, c'è stata...
L'evoluzione praticamente è nata che nel 2001, quando nacque la Shape, nacque per questa seratina che facevano questi appunto i miei soci al Sushi Caffè K, che era in Piazza Malpighi. Ed era un primo sushi che è stato fatto a Bologna, tutto un locale bellissimo con le cascate sui muri, cioè tutto molto, molto carino, sì. Sì, sì. E finiva la serata di ristorante e poi facevano questo dopo cena per studenti all'inizio, era andata così. Quando siamo arrivati, poi sono subentrato anch'io nella Shape, siamo arrivati a fare tipo 300-350 persone. Allora al Kindergarten, che allora aprì al posto dell'Estragon, che adesso è spostato con la Parco Nord.
Okay.
E allora abbiamo fatto il passo in là, abbiamo detto proviamoci, adesso siamo finiti là. E nel frattempo avevamo aperto il Link nuovo, che hanno chiuso per 3 anni, che ci avevano chiuso per 3 anni e mezzo, e quindi a quel punto abbiamo concentrato tutte le nostre forze sul Playhouse al Kinder, per quello che poi la serata andò fondamentalmente così bene. Cioè uno dei segreti fu quello, il fatto che comunque avendo il locale più grosso chiuso, quello era abbastanza vicino, era sempre ovviamente murato, poi abbiamo fatto tutti lì dentro, Svevati, Ricciotti, Carola.
Poca roba insomma.
Sì, tutta roba grossa in un localino da 500 cristiani, quindi era divertente perché veniva fuori ovviamente quel bordello,
una roba. Sì,
molto party harder, era divertente. Scusa, il Robot, per rispondere alla tua domanda, è stata poi l'evoluzione fondamentalmente del Playhouse, perché ci siamo trovati insieme, ci siamo guardati, eravamo Anderedo, Anzip, i quattro che facevano questa cosa qua, e ci siamo guardati e abbiamo detto proviamo a fare una cosa ancora più grande, e abbiamo fatto questa edizione zero, doveva essere quella della prima edizione che abbiamo fatto, invece già la prima era andata subito bene, senza aver perso un soldo, una patta clamorosa, però diciamo che per essere un primo anno di festival, insomma eravamo senza sponsor, quindi proprio solo di forze della città è andata molto bene, quindi poi da lì siamo andati avanti. Poi io ho mollato 2 anni fa, alla 06. Poi sono uscito.
Come lo descriveresti il Robot a livello, magari per chi non lo sa, vabbè, ce ne saranno pochi ormai che conosceranno poco il Robot, ma per chi non lo conoscesse o adesso appena diciamo, conosciuta la sua storia, come lo descriveresti a livello stilistico?
Ma allora, io credo che il vero lavoro, che poi io a Robot ho sempre dato un apporto, tra virgolette, un po' più da PR, capito? Quindi pensavo più magari a promulgare la cosa, ma non tanto a organizzarla. Organizzarla, okay. Sono stati molto molto bravi i miei soci che hanno fatto una cosa molto intelligente, ci hanno prestato tantissima attenzione a quelle che sono le arti digitali in genere, tipo non, cioè non ha messo solo il musicista o il DJ, capito? Ma ha fatto tantissime cose come workshop, la parte della sezione, quella degli screening, tutta dei film legata alla musica. Cioè, è stato tutto curato in maniera molto capillare. E, cioè, secondo me la cosa veramente seria del festival, ancora oggi, anche l'anno scorso, anche se non è andato bene, è che a differenza di tanti altri che sono molto semplicemente delle line up un po' più consistenti, le chiamano festival, questo invece era proprio una cosa completamente diversa, cioè fatta con la città, in città, c'era tantissima roba che non riguardava assolutamente l'aspetto diciamo da show, era più che altro proprio come si dice, didattico, tutti gli aspetti didattici, di workshop, così sono stati curati benissimo, hanno fatto delle cose veramente interessantissime, che poi io per primo mi sono anche perso a volte perché eravamo dietro da fare altro, però c'era stato, cioè quello che secondo me ancora oggi in Italia, nonostante ci siano adesso un troiaio di festival, quell'aspetto lì non lo curano in tanti, lo curano bene ancora ad oggi soltanto Elita e Club to Club, che erano poi solo realmente gli unici veri concorrenti di questo festival, certo. Secondo me, cioè i tre più grossi sono poi quelli lì.
Questa era la voce di Edo e adesso riprendiamo il nostro iter nella puntata 0204 di Beat Factory, con il primo pezzo stock della puntata.
Ed è il tuo.
Il pezzo è tratto dal tredicesimo, nonché ultimo purtroppo, album di Gil Scott Arrow, che non è propriamente un artista di musica elettronica, ma questo ultimo suo album I'm New Here, che contiene delle tracce in cui l'elettronica la fa da padrone. Il disco del 2010 è uscito per XL Recordings con praticamente la produzione di Richard Russell, che è anche il proprietario dell'etichetta, ed è lui proprio che ha dato questo taglio elettronico al disco. La canzone che ho scelto, è la prima volta che l'ho sentita veramente mi ha fatto venire i brividi. Secondo me è un pezzo meraviglioso e non è un pezzo originale, è una cover, quella di Gil Scott Arrow. Si chiama Me and the Devil ed è un pezzo addirittura del 1937 del musicista Robert Johnson. Sentite che cosa, dopo diverse decine d'anni dopo, è riuscito a registrare Gil Scott Arrow. Me and the Devil.
Da Me and the Devil, pezzo molto contaminato, molto molto bello, rilassante e accattivante allo stesso tempo. Non saprei neanche dove spingermi, diciamo.
Non sembrava scritto nel 1937, vero?
Assolutamente no.
Veramente, quando si dice essere un pochino avanti,
essere un pochino tanto avanti, e in questo caso veramente certi artisti si fanno sentire. Stiamo tornando dal tuo stock, ci fermiamo alla terza parte dell'intervista che io, Fanca, ho fatto in rappresentanza di Beat Factory, Radio Zappa, a Edoardo Mazzilli. Dopo aver sentito come è entrato in shape, in link, eccetera, come vi avevamo già accennato a inizio puntata, a inizio episodio, ci interesserà sicuramente capire come è nata la Malvagio Incorporated e qual è stato il suo ruolo, come percorso e crescita, quello che ha vissuto, insomma la sua esperienza, quanto è contata all'interno della Malvagio Incorporated.
Abbiamo nominato ovviamente Bologna. Bologna, come diceva una canzone pop, ultimamente Bologna è una regola, e vedo proprio che comunque l'attaccamento per la città, per chi è di Bologna, chi ci lavora, chi ci vive, è tanto. A
sì,
proposito di questo, volevo proprio chiederti, ora il tuo progetto che hai lanciato un annetto due fa,
sì,
ormai, La Malvagio,
sì,
Inc., e leggendo anche un articolo su Repubblica, l'edizione della zona, ho visto come la Malvagio Inc. Sia molto legata al territorio, nel senso porta varie novità, quindi magari...
Sì, io sono adottivo di Bologna, sì, come tutti quelli che stanno a Bologna fondamentalmente, perché essendo la città universitaria che siamo tutti che vengono da fuori. E, però è una città che ti dà tantissimo, cioè se sei come stile di vita per me è perfetta, quindi mi sono trovato subito bene, sì. Il discorso è che io porto avanti un progetto un po' a tutto tondo, perché ho rilevato quella che era la nostra vecchia sede della Shape, okay, quando ho lasciato il festival. Loro sono andati via, mi sono preso lo spazio tutto da solo, che sono 130 metri quadri, e oltre al discorso prettamente musicale, l'etichetta, robe varie, porto avanti anche corsi di sfoglina tipo per fare tortellini, quelle cose lì, e facciamo tutta roba sempre in chiave Malvagia,
certo.
E quindi tendiamo anche a tenere gli interessi per anche l'età che abbiamo, ovviamente, perché io ho 40 anni, giusto, quasi 40 anni ormai, di stare a fare proprio dance floor mi sono un attimino stancato, giustamente,
certo.
Cioè, anche perché la gente che va a ballare normalmente in regola ha 20 anni, quindi trovo anche
più che fatica. Quantità, qualità, quindi.
Ma no, sì, cioè, cerco proprio un'altra cosa fondamentalmente. Adesso a me piacciono quello che sto facendo musicalmente là dentro, è tutto acustico, sperimentale, spesso e volentieri senza neanche attaccare l'ampli, senza neanche attaccare l'impianto, ma solo con gli amplificatori degli strumenti veri e propri, perché lo spazio, appunto, essendo piccolo, consente questa atmosfera molto intima, dove,
sì,
tutti stanno zitti,
libero,
e poi stanno tutti zitti col soffitto basso, quindi riesci proprio a goderti per bene queste cose. Ecco, diciamo, sto ritornando un po' a quello che era poi il genere musicale che anche mio babbo per primo mi fece ascoltare da piccolo in chiave mia, cioè quella chiave, di 30 anni dopo.
Rilavorata.
Esatto.
Bologna, che è un'isola felice, l'hai detto anche tu, a livello artistico. Proprio volevo domandarti la differenza. Questa è una domanda che faccio un po' a tutti, però sì, un po' diversa. Di solito chiedo come vedi l'underground italiano. Qui è un po' riduttivo dire solo underground, perché Bologna è proprio un misto di generi, di culture, eccetera. Come la vedi la differenza tra Bologna e altre zone italiane o estere che hai visto nel corso della carriera?
Allora, qui c'è un po' sempre uno strano fraintendimento, nel senso che se tu, sì, parli di underground riferendoti all'ambiente in cui stiamo vivendo noi e per cui sono qua stasera, allora qui di underground non c'è più niente, è un, sì, business, sì, io ci pago le bollette, ci viviamo in tanti e lo vedi, non è che ci stiamo raccontando cazzate, ecco, anzi, certo, diffida da quel poco che io ho capito col tempo, diffida parecchio a chi si taccia di essere troppo underground, perché fondamentalmente 9 su 10 sono dei rosiconi che non ce l'hanno fatta e allora dicono che sono underground. Esatto. Però detta come deve essere detta,
sì, sì, no, beh,
tendiamo tutti a sperare che ci vada bene, capito? Quindi, e qua adesso c'è modo, c'è tanta gente che ha fatto i soldi veri e allora, sì, 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 di underground c'è poco, nel senso, se invece come underground mi chiedi qual è la nuova scena underground in Italia, posso dirti che è quella che io sto vedendo, ecco, che io non conoscevo, quindi chiamo underground per me perché è una cosa che non conoscevo, è quella che sto proponendo adesso, tipo con anche l'Independent, che è questa agenzia di promoting di artisti acustici strani, capito? Tipo abbiamo fatto Paolo Spaccamonti, adesso facciamo il Sid, che è un canadese. Però cioè, il vero underground adesso che sto vedendo è quello, c'è un po' una rinascita di quello che è il folk puro, quello proprio suonato,
certo,
che è contaminatissimo dall'elettronica, pedali, mica elettricità varia, chiamiamola così, certo, insomma, per non restare sugli Ableton, cioè,
sì, 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 sì,
e,
sull'analogico,
sì, diciamo, quindi, sull'analogico, però comunque è molto mischiato a roba che solitamente arrivava invece dal percorso dance, diciamo,
certo.
Allora, in quel senso, come underground sto vedendo delle cose molto interessanti. Mica per niente festival e i festival che ci sono adesso stanno andando bene, perché siccome quella di là, non essendo più underground, appunto, è sdoganata al grande pubblico, certo, la gente ha aperto le orecchie finalmente anche a cose molto più, che sembravano tanto difficili, invece sono semplicemente diverse, bastava prestarci orecchio. Vedi l'esempio di Fortet, Caribou, gente di,
certo,
questo,
certo,
tipo,
certo,
che sono sempre stati visti come degli outsider, invece adesso pigliano i soldi che pigliano perché fanno roba che piace anche alla classica ragazzina che prima ascoltava i Radiohead e,
certo,
è passata naturalmente di là,
sì,
e quindi, come ribadisco, di underground qua non ci sta più cazzo, cioè, niente,
certo,
di niente.
Certo, certo.
Ma meno male, guarda che è la cosa più sensibile,
sì,
queste,
sì,
cose,
sì,
secondo me, il fatto che la gente possa vivere e pagarsi l'affitto facendo un lavoro che gli piace, che fa bene, fa star bene la gente e sorridere, ovvio, poi faccio la parte pubblicità progresso, non esageriamo, non,
sì,
facciamo,
sì,
i cazzoni, però insomma se te la vivi in maniera un po' sana è una cosa molto bella che si possa vivere di questo, invece che dover andare per forza a fare il lavoro del merda.
Sì, sì, no, condividiamo, sì, al 100% questo, lo facciamo anche nostro.
Interrompiamo ancora per un attimo la voce di Edo e di Funk durante l'intervista fatta a Bar Sartea, From Disco to Disco, e per permettere al collega di lanciare il suo Stoke.
Sì, l'ultimo elemento musicale prima del nostro Industrial Museum è il mio Stoke. Il mio Stoke si basa essenzialmente su un pezzo di dei Cat Snakes, e questo pezzo è Jungle Shrimp. Qualcuno magari conosce già i Cat Snake, beh, non ho tanto da aggiungere, sono anche loro abbastanza, diciamo, emergenti, o almeno sono abbastanza nascosti dal circuito principale, che sia europeo, quindi siamo ancora abbastanza sull'alternatività in un certo senso. Siamo davanti a due personaggi che nella musica sono abbastanza eclettici, o almeno per il nostro pezzo, per il pezzo che ho scelto io. Il pezzo l'ho scelto in giornata, tra i tanti pezzi che potevo scegliere. Non vorrei descriverlo completamente, però io vi preannuncio che partirà con dei barriti E quindi la particolarità iniziale almeno la sentite per un ruolo estroverso dei due creatori.
Benvenuti quindi nella savana africana.
I barriti dei Cat Snake. Nostri barriti, e poi troveremo la giungla anche più avanti nel corso dell'episodio, e io passerei con Jacopo all'ultima parte dell'intervista.
Certo, sentiamo volentieri l'ultimo pezzo di intervista con Edo, e tu Fanca, che l'hai intervistato, ripeto di nuovo, al Bass Artea From Disco to Disco qualche sera fa.
Ultima domanda che volevo farti, poi ti lascio, che tra un po' ci sarà anche il tuo set. I progetti futuri, come ti vedi tra qualche anno, come vedi l'esplorazione musicale, che diciamo non è mai finita?
Allora, io ho fatto una scelta molto radicale quando ho mollato il festival, nel senso che ho scelto di stare da solo, ma perché sono veramente un dito al culo come personaggio, scusa il francesismo, quindi tutti i miei soci non mi sopportavano più, devo ammettere che non posso dargli torto, nel senso che quando c'hai troppe idee in testa e sei in troppi con troppe idee, capito? Vai a tirarti delle cornate brutte. E quindi ho visto che però da solo alla fine sto creando uno staff, adesso questi ragazzi qua Abnormal, che come artisti si chiamano Abnormal, poi rispondo a loro, di Marco Guidi e Gabriele Conte, che mi stanno dando una mano, loro gestiscono la parte della label e tutta la parte un po' diciamo logistica dei vari eventi che facciamo. E, però insomma stiamo creando lo staff, quindi si sta ampliando un po', sta irrobustendo la faccenda. Stiamo cercando un posto più grande di quello che abbiamo adesso per cominciare invece un percorso da quello che è nato diciamo dall'embrione che abbiamo tirato fuori adesso, poi svilupparlo in chiave un po' più grande. Comunque niente di che vada oltre le 200 persone. cioè la mia idea adesso è quella di coltivare tutta questa parte underground,
esatto, diciamo,
esatto, underground, per, no, anche perché comunque quello del business che ho vissuto fino adesso mi ha semplicemente stufato, quello di fare il Toto DJ, è presente a fare la gara per chi lo prende, insomma queste cose qua, a parte che sta diventando molto impegnativo in Italia, è anche molto pericoloso, cioè nel senso che sono dei cachet talmente alti che per i pochi soldi che ci sono, sì, quando ti va bene hai fatto una patta. Allora sai, se devi investire 60.000 euro per fare una serata, con un big, per intenderci, minimo 60.000, perché sempre se non vai a parlare poi di quelli che fanno IDM, robe, sì, varie, sì, che sì, vanno, sì, su 150.000 di cachet, ma... Però capisci che se poi tu arrivi alla fine a meno 60 e quando hai finito sei a 61.000, però hai rischiato 60.000, cioè sì, non ci sta più il giochino. Invece una cosa che io ho trovato adesso che mi ha riempito il cuore, mi ha fatto ritrovare la voglia di fare sto lavoro, è stato proprio sedermi a terra in quello spazio così piccolo e vedere la gente che sta zitta e ascolta.
Ascolta.
Che cazzo ascolta, per una volta che stanno zitti.
L'importante è saper ascoltare spesso.
Ma è bello perché poi comunque in modo così diventa tutto molto più intimo, anche l'artista si sente bene, suona meglio, ricomincia a dare il giusto valore alle cose. Ovviamente si rimposta tutto in maniera completamente diversa come lo facevo prima. Io aprivo a mezzanotte e chiudevo alle 6, adesso apro alle 6 e chiudo a mezzanotte. Piuttosto che il concerto dura un'ora, un quarto, il resto è musica d'ascolto, delle gran chiacchiere. Cioè, sto creando un giro molto più per la gente un pochino più grande, quindi si creano delle situazioni molto più tranquille, più legate appunto alla musica suonata, comunque di solito funzionano sempre così. La roba DJ set, roba varia, adesso vado in giro sempre perché quello mi diverto a farlo, però è meglio che lo lascio fare a chi ha l'età giusta per farlo, seriamente.
Beh, l'esperienza c'è stata.
Sì, sì, insomma, è giusto.
Soddisfatto.
Anche, sì, immagino. Bisogna andare avanti, insomma, è giusto, allora, così.
Evolversi. Va bene.
Grazie mille.
Ringraziamo Edoardo Mazzilli, qui From Disco to Disco, alla prossima.
Grazie mille.
Grazie. Ciao.
Industrial Museum, io per questa parte ho preso spunto dal tuo pezzo, caro Fanca, e tu hai lanciato i barriti, io lancerei il ruggito della tigre, vado a pescare quindi da Come With Us del 2002 dei Chemical Brothers, il pezzo It Began in Africa.
It Began in Africa. Ha ha ha.
dai suoni naturali io mi scosto un po'. Senza togliere nulla, io tornerei sul mio discorso filotecno. Andrei quindi a riascoltarmi un pezzo che ha fatto la storia, un pezzo che nelle dance floor, come abbiamo detto prima, spaccava veramente. Lui è JD e ha fatto la storia con Plastic Dreams.
Questa è stata la lunga, lunga cavalcata della puntata 0204 di Beat Factory. Siamo partiti dal cinema, siamo arrivati ai suoni della giungla passando per un'intervista a un grande artista, Edo, e per altri pezzi che vi abbiamo presentato e che speriamo abbiate apprezzato.
Assolutamente, questa è la puntata 0204. Noi siamo in onda registrati il lunedì. Grazie se ci avete seguito, siamo ancora in crescita e questo ci fa molto piacere. Un'altra cosa che vorrei dire, complimenti a Vicenza e provincia, perché in settimana e nelle settimane che verranno ci sono stati e ci saranno grandi, grandi artisti. C'è stato Edoardo Mazzilli al From Disco to Disco, che comunque vi anticipiamo saremo partner anche dell'evento Weekender, quindi noi ci saremo. C'è stato Prosumer e quelli sono gli amici da Rua, e anche Tini Adund o Tiny, come volete, quindi un bel
piatto ricco,
un bel piatto ricco, esatto, molto molto ricco. Quindi Vicenza,
non resta che ficcarcici dentro.
Esatto, ficchiamoci dentro di cattiveria. E quindi oltre a questo vorrei dire che Vicenza sta crescendo, speriamo che venga apprezzato tutto questo, e noi speriamo ovviamente di esserci dentro a questa crescita.
Tenete d'occhio anche gli eventi outside Vicenza, perché in questo periodo stanno uscendo tutte le varie line-up dei vari festival di musica elettronica, sia in Italia che in Europa.
Esatto.
Ne cito uno su tutti, lo Spring Attitude Festival di Roma, sta buttando fuori la line-up giusto in questi giorni,
che stiamo già pubblicizzando, oltretutto come ha detto Jacopo, fate attenzione, anche noi la stiamo pubblicizzando sul nostro sulla nostra pagina. E quindi,
e visto che è primavera, io direi che come brano conclusivo,
sì,
di questa puntata 0204, sì, di Beat Factory, sempre su Radio Zappa, io metterei un brano di una band che ormai è capitata spesso dalle parti di Beat Factory. Sto parlando ovviamente degli You Are Here di Roma.
Esatto.
E tratto da appunto il loro secondo album, secondo EP Primavera. Ci ascoltiamo l'ultima traccia dell'EP Primavera.
Ve la regaliamo. Alla prossima 0205. Grazie.
Beat Factory.